22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni stronca la proposta di Landini, un contributo di solidarietà per ricchezze superiori ai 2 milioni di euro. Con la destra al governo, le patrimoniali della sinistra non vedranno mai luce, dice la Presidente del Consiglio. Dall'opposizione il silenzio di Schlein e del PD sulla proposta della CGIL, mentre Conti la esclude per il Movimento 5 Stelle. Non è all'ordine del giorno. A Gaza ha ritrovato il corpo del soldato Goldin, ucciso nel 2014. La sua restituzione potrebbe preludere all'avvio della seconda fase della tregua. Ma nella striscia continuano i raid, più di 69.000 i morti, vittime oggi anche in Libano e Cisgiordania. La guerra in Ucraina, Mosca colpisce Dnipro e le centrali elettriche. Kharkiv al momento al buio. Mentre l'Ungheria ottiene da Trump il via libera agli acquisti di petrolio da Mosca. Imbarazzo a Bruxelles. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione. Con la destra al governo, le patrimoniali proposte dalla sinistra non vedranno mai la luce. Così Giorgia Meloni ha stroncato oggi la proposta della CGIL fatta durante l'Assemblea Generale del Sindacato a Firenze. La Presidente del Consiglio ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, che aiutare i ricchi con il fisco è un architrave della sua politica, come già in manovra con il taglio dell'IRPEF. Di che cosa si tratta? Ieri il leader della CGIL Maurizio Landini ha chiesto ai detentori di grandi ricchezze un contributo di solidarietà, cioè una tassa dell'1% su coloro che hanno patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. In Italia sono 500.000 contribuenti, l'1% del totale. Qual è l'obiettivo di questa proposta? Tania Scacchetti è la segretaria generale del sindacato pensioni della CGIL.
Innanzitutto punta a provare a riequilibrare quel grande carico di ingiustizia fiscale che oggi c'è sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Poi, secondo punto, quello forse più qualificante, mira a recuperare risorse che devono essere naturalmente orientate a finanziare sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche abitative, cioè tutto quel sistema della risposta sociale che ha sofferto moltissimo in questi anni rispetto al definanziamento strutturale a cui è andato incontro e che paradossalmente per le scelte sbagliate dal nostro punto di vista del governo, che impegnerà oltre nei prossimi anni oltre il 5% del PIL sul riarmo e sulla difesa, rischiano di essere ancora più pregiudicate. Quindi corretto che chi ha di più, chi oggi fa parte di quell'1% della popolazione che detiene, diciamo così, redditi superiori a quasi 2 milioni di euro, possa compartecipare con un'aliquota, diciamo così, specifica al gettito fiscale del nostro paese.
Mario Pianta è un economista tra i fondatori della campagna Sbilanciamoci, che nei prossimi giorni presenterà la propria contromanovra.
Landini ha proposto di affrontare la concentrazione della ricchezza che è andata aggravandosi in questi anni come nuova fonte di entrate fiscali. Abbiamo in Italia 500.000 di italiani che sono l'1% della popolazione, che hanno una ricchezza superiore a 2 milioni di euro e hanno concentrato un quarto della ricchezza totale. Buona parte di questa non è tassata o è tassata molto poco La proposta è di introdurre un 1% di tassa sul valore del patrimonio che porterebbe un'entrata annuale di 26 miliardi di euro.
Questo tipo di proposta serve a realizzare una operazione di giustizia fiscale in questo paese?
Assolutamente sì, perché nella maggior parte dei paesi la ricchezza è tassata in varie forme. In Italia c'è stato un reddito che è cresciuto pochissimo negli ultimi 20 anni e invece è cresciuta molto il valore della ricchezza, perché gli appartamenti e le case hanno moltiplicato il proprio valore, specialmente nelle grandi città, e perché la ricchezza finanziaria è stata montata dalla speculazione, dall'aumento dei valori di borsa e così via. E questi incrementi di ricchezza non sono stati colpiti in modo significativo dal sistema di imposizione fiscale esistente. Quindi è una questione di giustizia, di buon senso, di equità, quello di affrontare anche questo tipo di aumenti di benessere economico, che sono, come abbiamo visto, concentrati soltanto, soprattutto nell'1%, nel 2% più ricco degli italiani.
La proposta del contributo di solidarietà fatta dalla CGIL non ha suscitato grande interesse tra i partiti dell'opposizione. Non so se a sinistra c'è una discussione sulla patrimoniale, ma per quanto ci riguarda non è all'ordine del giorno, ha fatto sapere il leader dei 5 Stelle Conte. Mentre Elly Schlein oggi ha attaccato il governo sul fisco, ma senza mai citare la proposta di Landini. Come se non bastasse, ha detto la segretaria del PD, l'intervento sull'IRPEF nella prossima manovra aiuta di nuovo i ricchi, i più ricchi, anziché il ceto medio che si è impoverito. Oggi intanto c'è stato anche qualche strascico polemico sulla scelta della CGIL di scioperare venerdì 12 dicembre. Luca Alessandrini è stato direttore per quasi 30 anni dell'Istituto Ferruccio Parri.
Bisogna considerare due cose. La prima è che il venerdì ha una tradizione, era un giorno della settimana in cui specialmente una volta lo sciopero colpiva più duro nei confronti dell'organizzazione aziendale delle fabbriche. E l'altro motivo è quello che, se le manifestazioni sono lontane, consentono di avere il tempo e il modo di raggiungere le manifestazioni da parte di chi si trova lontano dai luoghi di concentrazione e di manifestazione. È già successo altre volte nella storia d'Italia questo? Sì, in parte, ma con un'avvertenza. Certo, è successo negli anni 60, c'era la stampa moderata che raccoglieva anche lì facili ironie nei confronti degli scioperi, non hanno voglia di lavorare, fanno vacanza, ma tutto sommato a quell'epoca si trattava di opinioni che, una volta ricondotte al tavolo contrattuale, sparivano e si parlava invece di sostanza.
Ora ci spostiamo a Gaza. Ha superato i 69.000 il bilancio dei morti nella striscia dal 7 ottobre 2023. Un numero destinato ad aumentare perché è aggiornato via via che i corpi vengono estratti dalle macerie. Ma ci sono anche nuove vittime. Due a Gaza oggi, colpite dal fuoco dell'esercito israeliano per aver attraversato la cosiddetta linea gialla. E dall'inizio della tregua i decessi sono almeno 240. Oggi Hamas ha annunciato il ritrovamento del corpo del soldato israeliano Hadar Goldin, ucciso nel 2014 e trattenuto da allora a Gaza. Se l'identificazione fosse confermata, anche per la portata simbolica, la restituzione del corpo di Goldin potrebbe portare sviluppi significativi per il passaggio alla fase 2 dell'accordo di tregua e spingere le forze israeliane a consentire, come stabilito dal piano Trump, un passaggio sicuro ai 150 membri di Hamas bloccati nei tunnel sotto Rafah. I media israeliani smentiscono però la possibilità di tale scambio. Un'altra notizia della giornata sono una serie di raid di colonne israeliane in Cisgiordania. Un gruppo oggi ha attaccato dei giornalisti a Beita, vicino Nablus, ferendone 4 gravemente, mentre un palestinese è stato ucciso in un campo profughi nel nord, sempre della Cisgiordania. Sulla situazione nella West Bank, il racconto di Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio, Mugello, di ritorno dal viaggio organizzato da Arci e Ampi Firenze.
In questi giorni in cui siamo stati in Cisgiordania, noi abbiamo potuto toccare con mano il peggioramento impressionante della situazione che vivono i palestinesi. Quotidianamente subiscono violazioni della propria libertà, violenze sono all'ordine del giorno da parte dell'esercito, da parte dei coloni che girano armati, e ormai l'esercito si trova in tutti i territori della Palestina. Ma è una roba impressionante. Sinceramente mi ritenevo anche abbastanza informato sulla questione, ma senza vederlo di persona non penso non si possa rendersi veramente conto di quanto questa occupazione illegale sia reale nella vita quotidiana. Abbiamo parlato sia con le istituzioni che con vari civili. Loro escono di casa la mattina oppure vanno a dormire la sera consapevoli che da un momento all'altro senza motivo potrebbe entrare l'esercito israeliano per buttarli fuori di casa e occupargli la casa. Oppure mentre eravamo là è successo senza motivo persone arrestate per motivi amministrativi, mi chiamano, oppure persone uccise, sparate, non fanno passare dai checkpoint l'ambulanza per soccorrerli. È una situazione dove veramente diventa palese che il diritto internazionale è diventato carta straccia. La comunità internazionale fa finta di non sapere a questo punto e quindi viene consentito questa occupazione illegale che entro brevissimo tempo diventerà di fatto un'annessione.
E a proposito di carceri e di detenzioni arbitrarie, oggi il Guardian ha pubblicato un reportage su un carcere sotterraneo dove decine di palestinesi sono detenuti senza processo, isolati al buio. Amnesty International ha seguito il caso. Sentiamo Riccardo Nuri.
Questa vicenda della prigione sotterranea di Rekelot ripropone due temi antichi, che sono quelli della detenzione amministrativa, che è una quasi esclusiva israeliana, cioè persone trattenute sulla base di una presunta minacciosità senza possibilità di contestare le prove, senza un processo, e le condizioni inumane di detenzione. L'elemento nuovo post 7 ottobre è che sono state riaperte nuove prigioni come questa di Rekelot e sono state applicate normative desuete come la legge sui combattenti illegali, per cui persone rastrellate a Gaza nel mucchio sono entrate a far parte della popolazione carceraria palestinese, diverse migliaia, almeno 8.000, almeno un centinaio di queste si troverebbero nella prigione di Rekelot. Sono le condizioni tipiche di un contesto di illegalità, cioè privazione di luce naturale, isolamento, e questo per quanto riguarda il trattamento di natura psicologica. E poi sono segnalati anche casi di tortura fisica. La prassi è proprio la dimensione di assoluto isolamento dal mondo esterno, dal punto di vista sensoriale, ma anche dal punto di vista di comunicazioni con chi potrebbe dare una mano a risolvere questa situazione. E questo isolamento poi è quello che favorisce le torture fisiche.
La Russia ha attaccato questo pomeriggio una centrale termoelettrica ucraina, mettendola al momento fuori uso. La città di Kharkiv è ora in un blackout quasi totale. I continui danneggiamenti alle centrali da parte di Mosca hanno di fatto triplicato nel mese di ottobre le importazioni di energia elettrica dall'estero da parte di Kiev. Sul campo intanto prosegue la dura e cruciale battaglia per la conquista di Pokrovsk, la cui caduta è data ormai come imminente da molti osservatori, con ingenti perdite da una parte e dall'altra. La giornata è stata anche segnata dall'ira di Zelensky per l'esenzione concessa da Trump a Orban dalle sanzioni sul petrolio russo. «Non lo permetteremo», ha detto Zelensky. Dall'Unione Europea filtra imbarazzo, ma al momento non si registrano prese di posizione ufficiali. Paolo Bergamaschi, ex consigliere della Commissione Esteri del Parlamento Europeo.
C'è irritazione da parte dell'Unione Europea, ma l'irritazione permane da tanto tempo, non è una cosa nuova. Poi bisognerà vedere alla fine se l'Unione Europea arriverà a portare magari l'Ungheria di fronte alla Corte di Giustizia Europea per le decisioni che ha preso, eccetera, eccetera. Non so se si arriverà a questo punto, però ricordiamoci che il paradosso è che l'Ungheria continua a essere a rimorchio delle decisioni dell'Unione Europea. Basti pensare che il 25 ottobre scorso, se si prendono in mano le conclusioni del Consiglio Europeo, si vede che c'è una parte adottata dai 27 Paesi membri come tale, più c'è un annesso che riguarda le conclusioni sull'Ucraina adottata con una procedura anomala, adottata da 26 paesi, c'è scritto sotto posizioni assunte dai 26 paesi, dove l'Ungheria non ha sottoscritto le conclusioni del Consiglio europeo, quindi non si capisce bene se sono conclusioni ufficiali di tutta l'Unione europea, perché ricordiamoci che i paesi membri, per quanto riguarda le conclusioni, hanno il diritto di veto. Ecco, è stata fatta questa appendice messa lì dove c'è la posizione dell'Unione Europea, però firmata da 26 paesi, sull'Ucraina, e che la dice lunga di quella che è una situazione anomala interno all'Unione Europea.
Il traffico aereo è stato interrotto per mezz'ora questa sera all'aeroporto di Liegi, in Belgio, a causa della presenza di un drone. Lo riferisce la compagnia di controllo del traffico aereo locale. Il drone è stato segnalato intorno alle 19, l'aeroporto è ora di nuovo pienamente operativo. Il traffico aereo all'aeroporto sempre di Liegi era già stato temporaneamente interrotto giovedì e anche ieri sempre per la presenza di un drone. Botta e risposta a distanza tra la Conferenza Nazionale sulle Dipendenze e la controconferenza organizzata da Forum Droghe. entrambe a Roma, sul sovraffollamento delle carceri. Il ministro della giustizia Carlo Nordio nel suo intervento ha detto che c'è una buona percentuale di detenuti per reati alla tossicodipendenza che lo sono per un loro stato di tossicodipendenza, quindi sono più malati da curare che da punire. Per questo il guardasigilli ha annunciato che da luglio ha iniziato l'iter un apposito disegno di legge. Abbiamo chiesto al presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella, se in questi 3 anni il governo ha affrontato questo aspetto del sovraffollamento delle carceri.
Non solo non è stata affrontata, ma è stata rimossa, maltrattata, la situazione è drammatica, e non solo per i detenuti tossicodipendenti, che ricordo sono 1/3 della popolazione detenuta, quindi un numero elevatissimo, a volte con doppie diagnosi, cosa che il ministro non ha minimamente ricordato, quindi anche con problemi psichici, molte volte sono molto giovani oppure provengono da percorsi di migrazione altrettanto faticosi. Abbiamo un sovraffollamento al 137%, 15.000 persone in più rispetto ai posti regolamentari e 69 suicidi dall'inizio dell'anno, molti dei quali tossicodipendenti. E questi disegni di legge in realtà sono così per tenere un po' ferma l'opinione pubblica.
In questo triennio sono aumentate le persone che soffrono di tossicodipendenze e che sono detenute?
C'è un proibizionista che le ha fatte aumentare, non solo con questo governo, negli ultimi decenni. Purtroppo nei confronti loro in questo momento non c'è alcuna prospettiva, fuori con questa logica molto, diciamo, di impianto punitivo per cui vai a finire in galera, e dentro perché c'è una progressiva dismissione delle politiche di riduzione del danno. È sempre più difficile impiantare delle progettualità che li aiutino a risolvere, non dico definitivamente, seppur parzialmente, il problema. E poi c'è l'ipocrisia, un'ipocrisia pazzesca, per cui non si vede che lì, ovviamente, a volte le stesse carceri divengono aree di spaccio.
È morto il maestro Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra era ricoverato da alcuni giorni al San Camillo di Roma per una polmonite interstiziale e si è aggravato in modo inatteso e rapido. I funerali, ha fatto sapere la famiglia, si svolgeranno in forma strettamente privata. Molti messaggi di cordoglio dalla presidente Meloni al sindaco di Napoli Manfredi, a nomi del mondo della musica e dello spettacolo. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.